iniziare la nostra lettura di questa sera. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, allora, come ci eravamo detti all'inizio della nostra lettura del Libro dei Proverbi, noi abbiamo letto sequenzialmente i primi 9 capitoli, che sono un po' un'introduzione fatta dopo e messa poi prima, delle raccolte dei proverbi veri e propri. Noi non, di fatto ne abbiamo trovati pochissimi, qualcosa nel capitolo 8, no? Anzi 6, però in realtà abbiamo trovato per esempio i discorsi della sapienza e poi abbiamo trovato soprattutto i discorsi del padre maestro al figlio discepolo di decidersi nello sposare, nel cercare, nel custodire le parole che sono la via per la sapienza, tutti i vari discorsi, eccetera, proverbi, precetti, eccetera. Ora, dal capitolo 10 fino al capitolo 30, e poi il 31 è un capitolo che leggeremo tutto, invece, dal capitolo 10 fino al 30 ci sono le cosiddette raccolte di proverbi. Ora, noi non li leggiamo sequenzialmente perché, ecco, intanto vi consiglio poi di farlo, una lettura, non è una lettura lunga, vedete, sono dei capitoletti, e può essere interessante fermarsi e leggerli così, però noi li leggiamo tematicamente, cioè quindi prendiamo alcune figure e di queste andiamo a spulciare, l'ho fatto io per voi e vi indicherò. Voi mi seguite con la Bibbia e via via li leggiamo. Su alcuni ci fermiamo in maniera, cioè diciamo qualcosa, poi così per avere un po' uno sguardo appunto più generale, più tematico. Allora, la prima figura che prendiamo è naturalmente l'antitesi del sapiente. Tutte le parole del maestro sono rivolte all'inesperto, al giovane, per acquisire sapienza, ricordiamo che dall'altra parte il maestro presentava l'alternativa negativa, cioè se il giovane non vuole, anche questo è interessante, no? La sapienza va con la libertà, cioè con l'invito, il sapiente se non, sa che non può imporre, non può entrare nel cuore del figlio, no? E perché questo si decida a cercare sapienza, no, è un discorso, il sapiente può semplicemente parlare e continua a farlo e continua a cercare di convincere il giovane, ma sapendo bene che, ecco, può solo invitare l'altro liberamente, no? La vita, il cammino della vita che va con la libertà, Piccola parentesi, anche negli esercizi ignaziani, che sono un'esperienza profonda di silenzio, accompagnati di lettura della parola per un incontro con il Signore, io anche nella mia esperienza ho sempre diffidato quando venivano gruppi già costituiti, per esempio alcuni gruppi parrocchiali, o a fare gli esercizi. Nel senso, laddove a volte, soprattutto noi dal sud siamo molto più sociali che in altre zone d'Italia, cioè il fatto di andare insieme, no? Cioè, era un po' un limite a una decisione personale, cioè laddove un incontro più profondo con Dio nessuno può farlo al posto nostro, cioè lì siamo soli davanti al Signore, nel profondo del nostro cuore. L'altro, sì, a un certo punto deve fermarsi, siamo solo noi. Nessuno può incontrare il Signore al nostro posto, più profondamente. L'uno per l'altro si può essere aiuto, speriamo mai ostacolo, ma l'incontro con il Signore poi è di ciascuno. E fra l'altro nessuno può produrlo per l'altro. Anche questo, cioè questo lo dico per gli ambienti cattolici, noi non convertiamo nessuno, cioè nel senso che lo Spirito Santo, che l'incontro nel cuore con la libertà di ciascuno, lì si gioca un'eventuale, no, adesione. Allora, la figura è appunto quella dello stolto, lo stolto. Allora, leggiamo colui che appunto rifiuta la sapienza. Allora, primi proverbi li troviamo nel capitolo 10, al versetto 13 e 14, dove si dice: sulle labbra dell'intelligente si trova la sapienza, ma il bastone è per la schiena dello stolto. I saggi fanno tesoro della scienza, ma la bocca dello stolto è una rovina imminente. State, questi versetti fanno da inclusione, cioè sono costruiti che la prima frase in qualche modo richiama l'ultima, no? Nel senso che sulle labbra dell'intelligente si trova sapienza, sulla bocca dello stolto una rovina imminente, no? Cioè, appunto, la parola che viene dal sapiente e dall'intelligente che porta sapienza, e mentre appunto la parola dello stolto è una rovina. E poi questa cosa del bastone per la schiena dello stolto, non allarmiamoci, nel senso che cioè, sappiamo che le generazioni antiche, non ultime quelle anche più vicino a noi, consideravano uno strumento di correzione anche la punizione fisica. Noi sappiamo poi, no, che questo, gli abusi, no, e oggi siamo più, però quello che è in gioco è la correzione. E sappiamo come oggi sia così difficile per genitori ed educatori trovare le vie giuste per correggere. Qualcuno dice che non bisogna neanche farlo, no? Cioè, ci sono le varie teorie, però l'idea è che lo stolto deve essere corretto. Poi ancora il versetto 18, sempre dello stesso capitolo: dissimulano l'odio le labbra bugiarde, chi diffonde calunnie è uno stolto. Ancora il versetto 23: per lo stolto compiere il male è un divertimento, così coltivare la sapienza per l'uomo prudente. No? Nella stoltezza c'è, per lo stolto, c'è un piacere nel compiere il male, si compiacciono di compiere il male, no? Anche cose recenti, cioè abbiamo ascoltato di boss che hanno brindato per l'uccisione dei boss rivali, o come dall'altra parte sappiamo che alcuni hanno brindato e hanno esultato dopo dei terremoti, no? E quindi c'è un divertimento nel compiere il male, no? E dall'altra parte c'è un divertimento per l'uomo prudente che coltiva la sapienza. C'è una gioia, c'è gioia e gioia, anche questo è interessante, no? C'è una gioia che celebra la vita, ci può essere una gioia, e c'è una gioia che celebra la morte. Capitolo 12. Saltate, facciamo un po' di ginnastica biblica stasera, non fa male. Versetto 15 dice: la via del malvagio è retta ai propri occhi, il saggio invece ascolta il consiglio. Lo stolto manifesta subito la sua collera, ma chi è veduto dissimula l'offesa. Qui torna questa rettitudine che si autoconferma, no? Cioè lo stolto che pensa di andare per la via giusta senza ascoltare, senza confrontarsi, no? Dice il saggio invece ascolta il consiglio. E lo stolto manifesta subito la sua collera, immediatamente, ma chi è veduto sa differire, sa prendere tempo. Capitolo 13, versetto 16, ritorna un po' lo stesso tema dell'ultimo che abbiamo letto. La persona veduta, capitolo 13, versetto 16, prima di agire riflette. Lo stolto mette in mostra la sua stupidità. è molto simile a quello che abbiamo letto prima. Come vedete, non aspettiamoci grandi riflessioni sui massimi sistemi. I proverbi sono la sapienza che leggono l'esperienza. E dall'esperienza propongono una riflessione per appunto una verità che coglie un punto, no? Vedremo che troveremo dei proverbi che a un certo punto uno dice una cosa e immediatamente dice un altro proverbio che dice il contrario. Adesso vedremo. Versetto 20, sempre capitolo 13. Va con i saggi e saggio diventerai. Chi pratica gli stolti ne subirà danno. No, questo anche nelle nostre c'è, li frequentiamo, con chi andiamo, eccetera. Però dice una frequentazione che fa crescere, no? E mentre dall'altra parte c'è una frequentazione che tira giù, in qualche modo l'influenza positiva o negativa che l'un l'altro facciamo, ci facciamo. Capitolo 14, versetto 3, si dice: nella bocca dello stolto c'è il germoglio della superbia, ma le labbra dei saggi sono la loro salvaguardia. Questo versetto sembra quasi accennare, a proposito di questa, versetto 3, ho sbagliato a citare?
No.
Ma le labbra dei saggi sono la loro salvaguardia. Sempre il discorso delle labbra, ricordate che c'è un salmo che dice anche: Signore, poni, Signore, una custodia alla mia bocca, no? Cioè, quindi una vigilanza sulle mie parole. Una vigilanza sulle parole, no? Proprio perché le parole una volta dette quasi hanno una vita autonoma, quasi, no? Cioè uno non può più controllarne le conseguenze. È come questo lo sappiamo nella nostra vita e nelle nostre relazioni, no? Cioè dove alcune parole diventano delle pietre che non si tolgono più. E versetto 7, sempre del capitolo 14: stai lontano dall'uomo stolto, in lui non troverai labbra sapienti. Il sapiente avveduto conosce la sua strada, ma la stoltezza degli sciocchi è inganno. Tra gli stolti risiede la colpa, tra i giusti dimora la benevolenza. È sempre l'invito a star lontano dagli stolti. E poi questa dimensione della colpa insieme alla stoltezza, cioè la stoltezza, l'uomo stolto ha a che fare con l'ingiustizia, con l'ingiusto, si traduce in comportamenti di ingiustizia, no? E non sono soltanto parole che già hanno il loro peso, ma le parole creano dei fatti, delle situazioni tra le persone. Versetto 16: il saggio teme e sta lontano dal male, lo stolto invece è impulsivo e si sente sicuro. Capitolo 15, versetto 5: lo stolto disprezza la correzione di suo padre, chi tiene conto del rimprovero diventa prudente. Quanto questo è vero, no? Cioè com'è? Capitolo 15, versetto 5. Versetto 21. La stoltezza è una gioia per chi è privo di senno, chi è prudente cammina diritto. Capitolo 17, versetto 10. Fa più effetto un rimprovero all'assennato che 100 percosse allo stolto. Qui c'è quasi un po' quello che poi ritroveremo anche, no? Cioè che sembra quasi, cioè, cercare di correggere lo stolto è lavoro perso. Cioè, per cui non basta una parola di rimprovero a colui che cerca sapienza, perché questo rifletta, no? Che versetto 12: meglio incontrare un'orsa privata dei figli che uno stolto in preda alla follia. Questo sappiamo che gli animali che quando vengono privati dei figli sono pericolosissimi, immaginate l'orso, è un'orsa, e cioè, vedete qui torna quello che poi anche Bonhoeffer dirà, no? E in un tempo molto tragico come la Seconda Guerra Mondiale, che voglio dire che dai cattivi intelligenti, no, in qualche modo ci si può difendere e tentare, no, ma dallo stupido è, per cui è meglio trovare un'orsa. Versetto 16. A che serve il denaro in mano allo stolto? Per comprare la sapienza, se non assenno? Vedete ancora questa insensatezza, no? Versetto 21. Chi genera uno stolto ne avrà afflizione. Non gioirà il padre di uno sciocco. Questi tipo di proverbi tornano, non ve li ho messi tutti, ma ce ne sono diversi, che dicono che appunto per un padre, per una madre, è un grande dolore, no, avere un figlio stolto. C'è anche questa dimensione di familiari, di paternità, no? Cioè che in qualche modo del dolore, ecco, no? Di chi ha messo al mondo dei figli e poi li vede camminare, no? Nella via della stoltezza. Ancora versetto 15, penso sempre, scusate,
18.
No, sono un figlio stolto e un tormento per il padre e un'amarezza per colei che lo ha partorito. Siamo al capitolo 17, allora un attimo, perché 25, un figlio stolto è un tormento, vedete, per il padre, un'amarezza per colei che lo ha partorito, vedete l'esperienza, no? L'esperienza. Versetto 28, anche lo stolto se tace passa per saggio, e per intelligente se tiene chiuse le labbra. Ecco, se uno no, sta lì, dice, non si riconosce nella sua stoltezza. Capitolo 18, versetto 6. Le labbra dello stolto suscitano liti, e la sua bocca li provoca percosse. La bocca dello stolto è la sua rovina, e le sue labbra sono una trappola per la sua vita, no? Questo è vero, chi provoca, vi ricordate c'era anche quel rifiuto di Dio che il serpente diceva, per chi provoca liti, no? Per chi all'interno di un gruppo è elemento di divisione, di discordia, no? E quindi questa stoltezza che suscita liti. Capitolo 19, versetto 3. La stoltezza dell'uomo rovina la sua via, ma poi egli si adira contro il Signore. Anche qui, no, questa stoltezza che ha come conseguenza il rovinare la via della vita, cioè come conseguenza della sua stoltezza, ma poi lo stolto se la piglia con Dio. Cioè, interessante, no? Questo che tante volte anche si sente in questa religiosità che è sempre molto inquinata, no? Che si vive, cioè di persone che non riflettono, fanno delle scelte avventate e di cui poi alcune volte ne pagano le conseguenze e poi se la pigliano con Dio, no? Perché Dio mi ha fatto succedere, no? Perché Dio ha permesso che succeda questo. Come dire, e tu dov'eri? No? Almeno per quello che è stata tua, poi le cose no, a volte vanno oltre, però tu dove sei stato, no? Con le tue scelte, con... Versetto 29. Per gli sfavaldi sono pronte le punizioni e le percosse per la schiena degli stolti. Torna sempre il discorso della correzione piuttosto energica. Capitolo 21, versetto 20. Tesori preziosi e profumi sono nella dimora del saggio, ma l'uomo stolto dilapida tutto. E qui c'è l'idea, no, che in qualche modo un agire sapiente porta anche il benessere di vita concreto. Da noi, cioè, ci manca un po' questa dimensione molto più concreta, cioè nel senso che per noi le ricchezze sono tutte in qualche modo figlie del demonio. Che questo possa avvenire, che in tanti casi avviene, cioè che le ricchezze sono state accumulate da un comportamento ingiusto, è verissimo. Questo, e continuiamo a vederlo attorno a noi, e nessuno si sente esente, no? Se Pietro di fronte agli insegnamenti del Signore dice: ma se è così chi si potrà salvare? Però che in qualche modo, cioè, notate, per l'Antico Testamento non è immediatamente così, nel senso che è anche per la sapienza, no? Un agire come dire sapiente, attivo, no, può portare a una prosperità. Poi ecco che non sempre questo avviene, ce lo siamo già detti, è anche vero, ma che a volte questo possa avvenire, anche questo, cioè che ogni imprenditore che abbia realizzato delle cose sia stato un ladro, eccetera, questo può avvenire e avviene, ma non è detto che sempre avvenga, cioè, o almeno in linea di principio, no? Capitolo 22, versetto 15: la stoltezza è legata al cuore del fanciullo, ma il bastone della correzione l'allontana da lui. Interessante questa dimensione della stoltezza e diciamo e dell'adolescenzialità, cioè in qualche modo intesa come una fase della vita in cui ancora non si è diventati responsabili, no, non si è maturati, non, no, allora c'è questa idea della e come sappiamo, cioè, si può avere anche 60 anni o 50 o eccetera e vivere in maniera adolescenziale, cioè nel senso che non si prende responsabilità, no, inteso in senso, no? Capitolo 23, versetto 9: non parlare agli orecchi di uno stolto, perché egli disprezzerà le tue sagge parole. Vedete, ancora un invito a non perdere tempo. Sì, versetto 9. Andiamo invece a un brano un po' più lungo, che è il capitolo 26. Nel capitolo 26, lo leggo prima tutto e poi ci ritorniamo, si dice: come neve d'estate e pioggia la mietitura, così l'onore non conviene allo stolto. Come un uccello se ne va via, come la rondine svolazza, così una maledizione immotivata non verrà. La frusta per il cavallo, la cavezza per l'asino e il bastone per la schiena degli stolti. Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, per non divenire anche tu simile a lui. Rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza, perché egli non si creda saggio. Si taglia i piedi e beve amarezze chi invia messaggi per mezzo di uno stolto. Come pendono le gambe da uno zoppo, così una massima sulla bocca dello stolto. Come chi lega una pietra alla fionda, così chi attribuisce onori a uno stolto. Come ramo spinoso in mano a un ubriaco, così una massima sulla bocca dello stolto. E come un arciere che colpisce a caso, chi paga lo stolto stipendia il primo che passa. Come il cane torna al suo vomito, così lo stolto ripete le sue stoltezze. Hai visto un uomo che è saggio ai suoi occhi? C'è più da sperare da uno stolto che da lui. Vedete, tutti questi versetti, questi proverbi hanno come appunto il tema, il nostro tema della stoltezza, dello stolto, ad eccezione del 2. Avete notato, lo stolto non torna nel 2. Come un uccello se ne va via, come la rondine svolazza, così una maledizione immotivata non verrà. che è un difficile proverbio questo, non è immediata l'interpretazione e non è neanche sicura. Una interpretazione che vi propongo, che ho trovato interessante, è legata al fatto che anticamente si pensava che la maledizione, soprattutto della la maledizione sulla bocca dell'innocente perseguitato, implicava Dio, cioè nel senso che l'innocente, proprio perché è difeso da Dio, Dio è il suo giudice, quando lanciava una maledizione implicava il suo avvocato, no? E quindi il Signore. Allora, questo per dire, cioè, che una maledizione che invece non viene, no, da una situazione, no, da un'innocente vittima, ma da uno stolto o da uno che la usa ma non è, no, non ha ragione, non averne paura perché non cadrà a buon fine, non indica il Signore. Ma ecco, invece per il nostro tema, tutti gli altri versetti, allora vedete, no? Come neve d'estate, pioggia alla mietitura, cioè che sono due cose che non vanno, perché l'estate si deve raccogliere, anche la mietitura, la pioggia, no? Sia la neve sia la pioggia non c'entrano, così dare onori allo stolto, non onorate lo stolto, no? Perché è qualcosa che porta rovina. Poi ancora la frusta per il cavallo, l'abbiamo già visto, il bastone per la schiena degli stolti, e poi interessanti questi due proverbi, il 4 e il 5, messi uno dopo l'altro, dove si dice una cosa e poi si dice il contrario. Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, per non divenire anche tu simile a lui. Quindi questo è interessante, cioè è chiaro, no? Cioè non entrare nella logica dello stolto, perché finisci per diventare, cioè che è una logica sbagliata. Però dall'altra parte si dice rispondi allo stolto nella sua stoltezza, perché egli non si creda saggio, no? Cioè è interessante, cioè di dire, ed è bello perché vedete la sapienza non dà delle regole ferree, cioè ti dice vale questo e vale quest'altro, e devi capirlo tu quando vale una cosa o vale l'altra. Cioè il sapiente vuole farci fare un'attività pericolosa anche in certi ambienti ecclesiali, cioè quella di pensare, perché le persone che pensano e pensano con la loro testa sono persone, no, che in certi ambienti vengono viste come pericolose. Ricordate, no, il santo, anche se non è sugli altari, no, che è sepolto nel Duomo di Milano, il cardinal Martini, no, lui diceva sempre che quando ha iniziato la cattedra dei non credenti, è stato il primo, eccetera, invitando delle persone non cristiane a parlare in Duomo, questo è stato uno scandalo all'inizio, no? Cioè, e quando li telefonava per invitarli, e queste dicevano, esprimevano la loro sorpresa, no, per dire, ma Eminenza, lei sa che io non sono cristiano? E lui diceva, guardi, a me interessa se lei pensa o non pensa, questo mi interessa. Allora è interessante, no? Perché è con l'intelligente con cui no? Si può parlare, eccetera, no? Allora qui la sapienza vuol dire devi discernere tu, devi capirlo tu, no? Ancora alcune volte anche nelle confessioni o qualcuno viene dal prete o per dirmi io in queste situazioni come mi devo comportare, non te lo posso dire io. Noi vogliamo le regole, no? Il cristiano è quello che in queste non si deve comportare così, ma non c'è. E guardate che questo dice anche una delle linee di pensiero, eccetera, che alcuni vengono viste come pericolose, perché da una parte è molto più rassicurante, no? Un catechismo della Chiesa Cattolica, cioè che ti dica su tutti i tuoi dubbi, ti dia le risposte, no? La Bibbia non ce le dà, ma ci dice di, no? Di avere un cuore vivo che pensa, riflette, no? Sente, no? Cerca. Allora è molto bello questo doppio, no? E poi ancora questa constatazione che si taglia i piedi e beve amarezze chi invia messaggeri per mezzo di uno stolto, cioè appunto chi si fida, no, per i suoi affari di uno stolto è uno come se si taglia le gambe da solo. E dice appunto: come pendono le gambe da uno zoppo, così una massima sulla bocca dello stolto non sta. Questo è anche interessante, no? Perché a volte, come dire, gli stolti che usano parole di saggezza, ma non le reggono, cioè nel senso che non c'è una vita che esprima veramente quello che stanno dicendo con le loro parole. Come chi lega una pietra alla fonda, così chi attribuisce onori a uno stolto, come un ramo spinoso in mano a un ubriaco, no? Vedete, sono molto concrete, no? Un ramo spinoso in mano a un ubriaco, possiamo immaginare, fa male a lui e fa male, no? Così una massima sulla bocca dello stolto. E come un arciere che colpisce a caso, chi paga lo stolto stipendia il primo che passa. Poi questa immagine è molto forte, no? Come il cane torna al suo vomito. Non so se questo è tratto dalla vita, così lo stolto ripete le stoltezze, cioè questo chiudersi, no? In un'insensatezza di vita. E poi l'ultima, che è molto bella e lapidaria: hai visto un uomo che saggia i suoi occhi? C'è più da sperare da uno stolto che da lui. Questo che vedevamo anche, l'abbiamo già visto in alcuni incontri fa, no? Che c'era che il massimo della stoltezza è colui che si crede sapiente, che si vede sapiente, cioè occhi. Cioè questa, no, quasi che la sapienza non può andare con un autoriconoscimento, no? Perché il vero sapiente è colui che sempre si sente in ricerca di sapienza, ma non è mai bene. Allora, se abbiamo iniziato con lo stolto, continuiamo con il pigro, per cui ritorniamo ai capitoli precedenti. Non ne avremo molto, non vi preoccupate, ma il pigro, che come lo stolto, un altro che il sapiente becca, no, e va a toccare il pigro. Allora, al capitolo 10, al versetto 26, si dice: come l'aceto ha i denti e il fumo agli occhi, così è il pigro per chi gli affida una missione. Capitolo 12, versetto 24, dice: la mano operosa ottiene il comando, quella pigra invece è destinata a servire. Non sempre succede, no, anche nella nostra Italia, che i posti di responsabilità siano dati alla gente più attiva, però è vero che anche questi qui che la prendono sono dei servi. Su questo possiamo. Capitolo 12, versetto 27. Il pigro non troverà selvaggina, ma la persona industriosa possiede una fortuna. Capitolo 13, versetto 4. Il pigro brama, ma non c'è nulla per il suo appetito, mentre l'appetito dei laboriosi sarà soddisfatto. Capitolo 15, versetto 19. La strada del pigro è come una siepe di spine, il sentiero dei retti è scorrevole. Capitolo 18, versetto 9. Chi è già indolente nel suo lavoro è fratello del dissipatore. Capitolo 19, versetto 5. La pigrizia fa cadere in torpore e chi è indolente patirà la fame. 19, versetto 5. No, ho sbagliato?
No, perché il fatto
Allora sarà 15, ho perso l'1 e 15, scusate, ho perso l'1. Ok? Ci siamo? Allora, rimanendo sempre nel capitolo 19, versetto 24, si dice, questo è bello, il pigro immerge Labano nel piatto, ma non è capace di riportarla alla bocca. Andiamo al capitolo 20, versetto 4, dice, il pigro non ara d'autunno, alla mietitura cerca, ma non trova nulla. Capitolo 21, versetto 25, ci dice, il desiderio del pigro lo porta alla morte, perché le sue mani rifiutano di lavorare. Il versetto, capitolo 22, versetto 13, il pigro dice, c'è un leone là fuori, potrei essere ucciso in mezzo alla strada. Bellissimo questo, no? Non esco perché poi ci sono. Capitolo 24, versetto 30, qui ce ne sono un po' più di versetti, e dice, sono passato vicino al campo di un pigro, alla vigna di un uomo insensato. Ecco, ovunque erano cresciute le erbacce, il terreno era coperto di cardi, il recinto di pietre era in rovina. Ho osservato e ho riflettuto, ho visto e ho tratto questa lezione. Vedete il sapiente, no? Questi verbi, osservato, riflettuto, ho visto e ho tratto questa lezione. Un po' dormi, un po' sonnecchi, un po' incroci le braccia per riposare, e intanto arriva a te la povertà come un vagabondo e l'indigenza come se tu fossi un accattone. Capitolo 26, versetto 13, dice, il pigro dice, c'è una belva per la strada, un leone si gira per le piazze, la porta gira sui cardini, così il pigro sul suo letto. Bellissimo. Il pigro immerge la mano nel piatto, ma dura fatica a riportarla alla bocca. Il pigro si crede più saggio di 7 persone che rispondono con senno. Vedete, no? Il pigro che si autoconferma nella sua logica. Ok, vediamo ancora qualcosa sull'amicizia. Qualcosa sull'amicizia al capitolo 17, sì, versetto 9. Scusate, devo vedere una cosa che adesso vediamo un attimo. Volevo poi leggervi un momento. Dov'è? L'amicizia, versetto 9, chi copre la colpa cerca l'amicizia, ma chi la divulga divide gli amici. Quella capacità quando è giusto, no? Anche qui c'è un tempo e c'è un tempo, no? C'è un tempo per parlare e c'è un tempo per tacere. Qui si dice piuttosto quel tacere che porta l'errore dell'altro, no? E piuttosto che divulgarlo. Se, appunto, quando questo è giusto e quando questo è per il bene. E capitolo sempre 17, versetto 17, un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura. Come sappiamo, è nella sventura che si vedono i veri amici, no? Quando stai male, quando le cose vanno male, chi rimane vicino a te? Capitolo 18, versetto 24, ci sono compagni che si rovinano a vicenda, ma anche amici più affezionati di un fratello. Anche questo è, no, l'esperienza, vedete, qui poi si parla di un'esperienza umana, non è soltanto ebraica, no? Cioè della bellezza e della profondità, no? Di rapporti di amicizia, di avere degli amici con i quali si entra in una confidenza, familiarità, no? A volte molto di più di quanto abbiamo con i fratelli di sangue. Capitolo 27, versetto 6, si dice: le ali sono le ferite di un amico, ingannevoli i baci di un nemico. Bello questo, no? Cioè che anche questo qui, no? Un amico che in alcuni momenti sa ferirti, no? Ma per l'amicizia, invece appunto i baci, tanti baci che in realtà sono di un nemico. Ancora al versetto 9 del capitolo 27 si dice: profumo e incenso allietano il cuore, e il consiglio dell'amico addolcisce l'animo. Non abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre. Non entrare nella casa di tuo fratello nel giorno della tua disgrazia. Meglio un amico vicino che un fratello lontano. Ora, invece, voglio leggervi ancora. Scusate un attimo, sto facendo un po' di confusione. Eccolo. Allora, 23. No. Sì, allora questo che vedremo lo vediamo dopo, questo qui, perché in pratica l'ultima lettura che faremo sarà quella del capitolo 31, dove è un discorso di donne, la prima parte è fatta appunto da una donna, da una madre, che parla al suo figlio re. Sono appunto, se prendete, queste parole di Lemuel, re di Massa, che prese da sua madre, e poi dopo avremo appunto la donna, l'elogio della donna perfetta. Però su questo lo prenderemo l'ultimo incontro, lo facciamo proprio su questo, lo lasciamo da parte. Mentre un'ultima cosa che vorrei dirvi stasera, eccolo qui, ci sono Proverbi capitolo 30, abbiamo visto questi proverbi numerici, per sei cose e per sette, no? E al capitolo 30, versetto 18, si dice che tre cose sono troppo ardue per me, anzi quattro, che non comprendo affatto: la via dell'aquila nel cielo, la via del serpente sulla roccia, la via della nave in alto mare, la via dell'uomo in una giovane donna. Che bello questo, cioè la via dell'amore, no? Cioè, è molto bello, come dire, sono tre cose che sono troppo alte per me, anzi quattro, no? Per cui questa via dell'aquila nel cielo, chi sa seguire le vie che, no, questo cielo fa nel cielo, la via del serpente, quella della, e poi l'ultimo, no? La via dell'uomo in una giovane donna. proposito della donna, ma sì, vediamo ancora questo della donna, qualche versetto sulla donna. Capitolo 12, qui lasciamo i commenti poi sul maschilismo, sul femminismo. Capitolo 12, versetto 6, si dice... No, è il versetto 4. Allora non è 12,6, ma sto sbagliando. Perché... No, quello che volevo leggere è che la donna avvenente ottiene onore. 16, ecco, ho perso l'1. 11,16. La donna avvenente ottiene onore. Gli uomini laboriosi ottengono ricchezze. Questo è, sembra dire che quasi gli uomini lavorano, le donne basta essere belle. Allora, al versetto 22 del capitolo 11, però questo vale anche per l'uomo, si dice... che un anello d'oro al naso di un maiale, tale la donna bella ma senza cervello. Anche per l'uomo, anche per l'uomo, sappiamo che questo... Vedo che si muovono delle... Sì, no, ma, sì, qui è detto dalla donna, lo so, però noi lo applichiamo... C'è scritto per... Vabbè. Capitolo 12, versetto 4, si dice: una donna forte è la corona del marito, ma quella svergognata è come carie nelle sue ossa. Capitolo 14, versetto 1, io commento poco, perché qui non voglio ogni parola, come dire, una, come si dice, due sono troppe. La donna saggia costruisce la sua casa, quella stolta la demolisce con le proprie mani. Capitolo 18, versetto 22, si dice: chi trova una moglie trova una fortuna e ottiene il favore del Signore. Beh, questo è... No, è più... Capitolo 19, versetto 14, si dice: la casa e il patrimonio si ereditano dal padre, ma una moglie assennata è dono del Signore. Ecco, no, per dire appunto, mentre lì ci sono delle dimensioni che vanno quasi in automatico, trovare una donna assennata è un dono di Dio. Capitolo 21, versetto 9, questo farà più polemica, dice: è meglio abitare su un angolo del tetto che avere casa in comune con una moglie litigiosa. E tanto per rincarare la dose, sempre nel capitolo 19 si dice: meglio abitare in un deserto che con una moglie litigiosa e irritata. E anche il contrario, questo è. Qui siamo nel versetto 19 del 21. Va bene, poi ci riprenderemo con l'elogio della donna perfetta. Chi può trovarlo? Ecco. Va bene, allora concludiamo qui.